Sia lodato Gesù Cristo. Come dicevamo all'inizio della celebrazione, cari fratelli e care sorelle, tutta la liturgia della parola di questa domenica, come avete sicuramente notato, è incentrata su questa realtà della preghiera. Direi allora, senza paura di essere smentito, che questo argomento della preghiera, non solo per noi che siamo cristiani e cattolici, ma in generale per il credente di qualsiasi religione esso sia, questo argomento della preghiera è l'argomento più importante della vita religiosa. E allora specifico voglio approfondire questa notazione che faccio parlando proprio secondo quello che etimologicamente la parola religione vuol dire, il mio legame stretto con Dio. Se questo legame stretto è un legame da rinnovare e da crescere, la preghiera è lo strumento. Di modo che io direi probabilmente la partita vera della vita di fede, dello stare a galla dal punto di vista di fede o dell'affondare miseramente, si gioca proprio nel terreno, nel campo della preghiera. Come al solito, così anche questa domenica, mi permetto, prima di avvicinarmi al Vangelo, di dire qualche cosa, qualche notazione, come faccio sempre. La prima notazione è questa: bellissima esperienza per gli apostoli, indirettamente anche per noi. Bellissima esperienza quella di Gesù che prega. Un'esperienza che deve avere toccato profondamente il cuore degli apostoli. Questo Gesù che, come ci racconta il Vangelo, spesso si ritirava addirittura per notti intere in luoghi silenziosi a pregare. Una preghiera così intensa che è diventata contagiosa. E qui voi comprendete che cosa voglio cominciare a dire, no? Quando manca la preghiera in famiglia, quando manca la preghiera nelle persone che abbiamo vicino, probabilmente manca l'autenticità e la forza della nostra preghiera. Non è solo la preghiera di Gesù contagiosa, è tutta la preghiera contagiosa se è fatta bene. Uso questo termine fatta bene, ma non è affatto adatto, perché la preghiera non è fare qualcosa, è una condizione della nostra vita. Seconda cosa, Gesù aveva bisogno di pregare? Questa domanda è lecita, teologicamente opportuna. Gesù aveva bisogno di pregare? Risposta: no, perché il fine della preghiera Gesù lo realizzava nella sua persona. Se la preghiera è stare con Dio, unirci a Dio, nell'unica persona del Figlio di Dio fatto uomo, la persona di Gesù Cristo, nostro Salvatore, si realizzava già questa unione perfetta. Una persona, due nature, la natura umana e la natura divina. Mi permettete di dire una parola un po' difficile, che spieghiamo, che abbiamo già spiegato, così qualche volta l'avete sentita e non vi è totalmente sconosciuta: in forza dell'unione ipostatica, cioè in forza del fatto che nell'unica persona del Figlio di Dio ci sono le due nature, umana e divina, la preghiera di Gesù non era necessaria. E allora, domanda vostra potrebbe essere questa: perché pregava Gesù? Pregava per due motivi. Primo motivo evidentissimo, per darci l'esempio. Secondo motivo viene dalla natura integra di Gesù, che non aveva il peccato originale e che quindi si orientava naturalmente a Dio, come tutte le creature fanno. Avete sicuramente anche voi sentito dire: ma si prega in tutte le religioni, quindi questo quindi sarebbe Dio non esiste. Tutti pregano, quindi queste cose sono comuni, allora vuol dire che tutti fanno delle cose che non servono a nessuno. In realtà è il contrario. Se prega la persona che fa parte della tribù africana piuttosto che della comunità che vive sulle Ande, o abita nell'India o con gli esquimesi, se pregano tutti, in tutti i tempi, in tutti i posti, vuol dire che la preghiera fa parte del nostro percorso umano. Pregavano anticamente quelli che appartenevano al paganesimo antico, pensando che il contatto con Dio fosse ricercare Dio. Ma nella pienezza dei tempi, dice la lettera ai Galati, è venuto Dio sulla terra a parlarci di sé. Vedete come siamo fortunati. E nella nostra religione ancora questa realtà della preghiera è una realtà presente, importante, che fa parte di quello, si usano queste espressioni, qualche volta le uso anch'io per fare in fretta, fa parte del nostro DNA spirituale. Gesù pregava perché aveva la natura umana non toccata dalla realtà del peccato, e per lui il contatto con Dio, col Padre, era qualcosa di naturale, di necessario, di normale. Terza notazione: dalla maturità della nostra vita cristiana e della nostra formazione, questi sono i punti sui quali sempre Don Chicco insiste, dovrebbe venire anche un modo opportuno di esprimerci quando parliamo della preghiera. Ora, ascoltare persone adulte che parlano di preghierine, di Madonnina, di Gesù bambino, di baci qua, di baci là, io direi non è quello che viene da una formazione vera. Che una persona adulta dica non ho fatto le preghierine, che cosa intende? Non si può parlare di preghierine, non si può diminuire tutto banalizzando in una condizione infantile il rapporto con Dio. La preghiera è una cosa seria. Le persone della Trinità con le quali noi siamo in rapporto strettissimo in forza del battesimo e della vita di grazia abitano in noi, non possiamo diminuirle, raddolcirle, aggiustarle. La stessa persona della Vergine Immacolata è così luminosa per la nostra vita, perché diminuirla facendola diventare quasi un optional possibile nella vita cristiana? Dobbiamo parlare di preghiera, dobbiamo vivere questa realtà della preghiera, che è una realtà, dicevo prima, che tocca la nostra persona, non è una cosa che facciamo, è una cosa che siamo, la preghiera. È l'essere il nostro personale in contatto continuo con Dio. Voi sapete che nel Vangelo è scritto, Gesù ha detto, che noi dobbiamo pregare molto, dobbiamo pregare sempre. La preghiera non è una cosa che noi facciamo, la preghiera è un'attitudine della nostra persona, del nostro essere. E questo noi dobbiamo sentirlo così presente nella nostra vita da essere capaci di esprimere anche questa realtà con opportune parole. E quarta cosa che vorrei dire: uno dei problemi della nostra vita di preghiera è una confusione che viene tra la mia preghiera personale e la preghiera comunitaria. Tante volte sicuramente anche voi avete sentito, ma lei a messa la domenica non va? No, no, però prego a casa. Della serie, non c'ho il cancro, però posso avere la tubercolosi. È uguale. La confusione di quello che viene dalla legge di Dio, che sono i comandamenti. La preghiera personale viene dal primo comandamento, che ti chiede di mettere Dio al primo posto. Questa non può mancare nella tua vita. Come l'organizzi la preghiera personale? Come vuoi. La preghiera comunitaria, come la messa la domenica, questa viene dal terzo comandamento. Quindi comandamenti differenti. Santifica la festa. Come organizzi la preghiera comunitaria? Come la Chiesa ti insegna. Quella non è in mano tua, neanche in mano mia. Noi vediamo spesso questa realtà, no? Vado a messa lì e la messa è una cosa, vado da quell'altra parte, tutto differente. La messa non è lo spettacolo che oggi vi offro questa cosa qui e domenica prossima un'altra cosa, perché la messa non è mia, non è tua, la messa è della Chiesa. E noi vediamo concretamente questo realizzato quando, per esempio, nel modo di partecipare alla preghiera comunitaria, che quando tutti stanno in piedi qualcuno sta seduto, che quando tutti devono stare seduti qualcuno sta in piedi, quando ero di stare in ginocchio, beh, siccome sono maschio non mi inginocchio. Me lo dite dove è scritta questa cosa qui? La messa non è nostra, e anche gli atteggiamenti di partecipazione alla messa, il modo di rispondere, io alla messa non canto perché sono maschio. Dove è scritto che cantano solo le donne o i bambini? Io alla messa non rispondo, tanto lo fanno gli altri. Come ho detto qualche volta, tra un po' passerò anche con i cestini, faccio tutto io, canto, suono. Non è così. Dalla non comprensione di questa realtà viene la nostra preghiera. La preghiera personale prepara la preghiera comunitaria. La preghiera comunitaria mi serve, come in questo momento, per crescere, per nutrire la mia preghiera personale. Pregherò in camera mia, posso pregare come voglio, stare in piedi, seduto, in ginocchio, faccio quello che voglio. Vado a messa con gli altri, siamo una cosa sola, una voce sola, una armonia di cuori. Dicevano per la prima comunità cristiana, un cuor solo e un'anima sola. Questo deve risultare dal nostro comportamento, dalla nostra partecipazione, dalla nostra maturità. State già pensando, dopo che ha fatto questi qui deve continuare ancora con queste tiritere. Sì, avviciniamo la pagina di Vangelo, ma velocemente, perché dette queste cose è più facile. Ho pensato in questa settimana che questa pagina di Vangelo fosse come un bellissimo ricamo in oro. Li avete visti anche voi, no? Ne abbiamo molti nelle nostre chiese, ma nella nostra terra di Sardegna anche moltissimi dei nostri costumi sardi portano questi preziosissimi ricami in oro, in seta. Abbiamo avuto tutti modo di vederli. Se la pagina di oggi è un bellissimo ricamo in oro, questa pagina ha tre pietre bellissime che aumentano la bellezza del ricamo, come tante volte avviene, no? Cristalli, pietre o perle fanno diventare il ricamo ancora più bello, molto più solenne. E queste pietre sono tre. La prima, il regalo del Padre nostro. La seconda, la bellissima parabola che c'è nel centro della pagina evangelica di oggi. E terzo, la similitudine finale. La preghiera del Padre nostro non è soltanto una formula, ma è un modello. Vuol dire, dobbiamo pregare sempre così. Dice, a me non piacciono le formule. Questo è un problema. Perché la nostra preghiera non può essere solo formule. No, noi dobbiamo avere questa maturità di parlare con Dio direttamente. Di dire, Signore, sono io, mi conosci, sono io con il bagaglio della mia vita, ascoltami, sono io con queste necessità, con questi problemi, sono qui per chiederti aiuto. Quando noi parliamo con Dio è preghiera la più bella, ma le formule ci vogliono, perché le formule ci uniscono e perché le formule ci danno aiuto quando noi non abbiamo la presenza di poter parlare col Signore. Ero a Lourdes la scorsa settimana, c'erano dei bambini nel pellegrinaggio che si sono avvicinati, mi sono un po' divertito come mi piace fare ogni tanto, ho chiesto preghiera del mattino, mi guardavano come se fossi il cammello del presepio presentato in quel momento. Atto di fede, deve essere una ricetta per qualche torta particolare. Salve Regina, mai sentita. In breve, sapevano soltanto l'atto di dolore, perché serve per confessarsi, il Padre Nostro e l'Ave Maria, un po' poco. Non sapevano la preghiera dell'angelo, non sapevano la preghiera dei morti. Le formule non sono tutto, ma sostengono la nostra preghiera. Quel giorno nel quale io sono stanchissimo e non ho voglia né possibilità di mettermi davanti a Dio a parlare, penso che dicendo un Padre Nostro con attenzione o recitando un'Ave Maria col cuore sono più che sufficiente come preghiera. La preghiera del Padre Nostro ci insegna come dobbiamo pregare, è una formula, però ci insegna che dobbiamo cercare la gloria di Dio anzitutto, perché la nostra preghiera non è la moneta che mettiamo nella macchinetta automatica che mi dà il caffè, il tè, il cappuccino, quello che volete voi. La preghiera è orientarmi anzitutto per la gloria di Dio. Padre, che il tuo nome sia santificato, dunque conosciuto. Padre, che il tuo regno venga, che tutti facciano parte di questa tua famiglia. Padre, che la tua volontà sia fatta, non la mia. Questa è un'altra delle cose che nella preghiera dobbiamo imparare. Non che Dio deve ubbidire a noi, ma che noi dobbiamo entrare nella volontà di Dio, nel progetto di Dio, e lo facciamo proprio pregando. E poi le richieste, dopo che pensiamo alla gloria di Dio, dopo le richieste, e queste richieste mai soltanto materiali, la salute, la casa, il lavoro, sono importantissime. Preghiamo per questo, giustissimo, però pensiamo anche alle cose spirituali, la fede. Signore, fai crescere la mia fede. Signore, fai crescere la fede di quelli che ho vicino. Signore, la pace. Se io dico Parigi, se io dico Nizza, se io dico Monaco, cosa dite voi? Cosa dobbiamo fare? Questa è una domanda che ci mettiamo tutti. Cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo la forza della preghiera. La forza della preghiera è scritto nel profeta Isaia. Trasforma le armi in strumenti di pace, in arattro per la coltivazione della terra, in benedizione per il popolo. Pregare per le cose spirituali, questo è importantissimo. Dunque vedete il Padre Nostro, no? E nel Padre Nostro cosa chiediamo? Perdono al Signore per i nostri peccati, forza per non cadere quando siamo nella tentazione. Gesù ci ha insegnato una preghiera bellissima. Seconda perla era la parabola, che non spiego. Però la parabola cosa fa passare al mio cuore? Questa ferma coscienza che aveva l'amico bisognoso del pane nel rivolgersi al suo amico. Sapeva che l'avrebbe ottenuto quello che voleva. E di fatto è successo così. La nostra preghiera che si deve reggere sulla fiducia, che deve essere fatta con perseveranza, che deve avere una continuità. Avete sentito anche voi la gente, no? Quando parla, dice mi serviva una grazia, ho fatto 17 novene a Santa Rita e la grazia non è venuta. E ma tu preghi soltanto con 17 novene quando ti serve la grazia? Cosa diciamo in italiano noi? Una rondine non fa primavera. Quello non è pregare. Pregare sempre, come ci dice Gesù, questo sì è bello. Fiducia, perseveranza e continuità. E terzo, secondo me la parte più bella del Vangelo, la finale, che ci insegna quello che è necessario che noi comprendiamo come basamento sul quale costruire la vita di preghiera. E che cos'è questo? Che Dio è buono, che Dio ci ama, che Dio è provvidenza, che Dio è misericordia. Questa è la lezione che ci viene dalla pagina di oggi. E se questo è vero, che paura devo avere io di relazionarmi con questo Dio? Con questo Dio che certo mi chiede certe volte degli sforzi, non mi toglie la croce, però mi dà la forza per portarla. Non mi toglie le difficoltà, ma non mi rende incapaci di affrontarle. Come dice sempre Don Chicco, ci sono due tipi di miracoli. Il primo miracolo è quello che ci piace tanto, no? Che fa tutto Dio. Mi serve una cosa, la chiedo a Dio, Dio lo fa, amen. No, amen davvero in questo caso. L'altro tipo di miracoli è quello che Dio fa comunemente. Darci la forza per affrontare noi le situazioni difficili della vita. E ditemi, se non è vero, quante volte ci siamo trovati in difficoltà? Quante volte abbiamo avuto problemi seri, momenti di crisi forte? Quante volte il Signore ci ha aiutato? Sempre, non saremmo qui. Quante volte ci ha abbandonato? Mai. In quel momento magari non coglievamo questo, ma oggi, guardando la nostra vita un po' di distanza, noi questo lo vediamo. Il Signore non manca mai di provvederci la forza necessaria per le nostre difficoltà. E allora ecco, questo è un po' l'insegnamento più profondo, anche se le altre cose sono tutte belle, importanti, le abbiamo sottolineate, ma l'insegnamento più forte di questa domenica. Prega, ma non pregare per suggerire a Dio le cose. Dio le sa le cose di cui hai bisogno. Dio ti vuol bene, Dio vede la tua sofferenza, Dio non è insensibile al tuo sacrificio, alla tua fatica. Prega, perché Dio è buono, Dio vuole che tu gli parli, Dio vuole mantenere con te questo contatto. Per questo ho detto non fare preghiere, ma essere preghiera. E chiudo. Ho immaginato, la mia fantasia galoppa sempre molto, ho immaginato che mi chiedeste, ma ce lo dà un suggerimento per la preghiera? Una ricetta per pregare bene? Sto al gioco. Sì che ve la do. Vi do quella che uso io, che faccio come voi quello che posso quando prego, no? Cerco di fare il possibile. La preghiera è questa. Iniziate sempre a pregare così, fermandovi un momento, chiudendo gli occhi e dicendo: Signore, sono io, mi conosci bene, ma so anche che ci sei tu, che sei qui, che mi ascolti, che senti quello che in questo momento passa nella mia vita. Voglio fare quello che piace a te. Aiutami a fare questo che piace a te. E dopo allora va bene la messa, va bene il rosario, va bene se parlate. Dopo, però prima fate questo esercizio. L'esercizio della presenza di Dio. Dio che è presente alla mia vita, io che sono presente a Dio. In quella che mi piacerebbe chiamare la confidenza. Io mi fido di Dio. Appoggio la mia fede in questa verità, che Dio è buono e mi ama. Nascerà così allora quella parola che è venuta sulle labbra della Vergine Santissima: eccomi, si compia in me secondo la tua parola. Questa è la preghiera vera che noi dobbiamo vivere. E chiediamo alla Madonna Santissima che ci aiuti a realizzarla pienamente, perché non rimangano parole, ma sia l'atteggiamento del cuore nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.